E sulle note di Ritmo della Terra di Tony Esposito si apre il nostro spazio dell'accesso della Radio Vaticana, che apre le porte a Earth Day Italia, e in particolare saluto Tiziana Tuccillo dalla redazione di Earth Day Italia di Roma. Tuccillo, grazie, buon pomeriggio.
Ciao Luca, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
Abbiamo parlato prima di Basilicata, terra di agricoltura, e in questo spazio dell'accesso parliamo proprio di agricoltura, ma soprattutto di politiche agricole comune, cioè gli indirizzi per i finanziamenti, gli incentivi e le politiche di produzione agricola dell'Unione Europea per il prossimo futuro. Sono una serie di provvedimenti, regolamenti, meccanismi economici che dovrebbero entrare in vigore tra un anno, ma tante e diverse associazioni che si occupano di agricoltura non sono poi pienamente d'accordo e in sintonia con le decisioni che potrebbe prendere il Parlamento europeo, tra cui la coalizione italiana Cambiamo Agricoltura, che riunisce soggetti storici del settore agricolo, dell'ambientalismo e di altre realtà, compreso il WWF. Ecco, Tiziana, che misure ha il Parlamento europeo in mente di approvare?
Allora Luca, l'Europarlamento, approvando la nuova PAC, ricordiamolo appunto, la politica agricola comune, ha deciso tra le altre cose che gli agricoltori devono conformarsi a delle pratiche rispettose sia del clima che dell'ambiente. Inoltre che i Paesi membri dovranno destinare a misure ambientali e climatiche almeno il 35% del bilancio per l'agricoltura e il 25% dei pagamenti diretti agli agricoltori. Sono stati decisi anche degli aumenti dei controlli sulle norme del lavoro e sulle infrazioni. E infine il Parlamento europeo ha stabilito che di tutti i finanziamenti previsti appunto dalla PAC il 10% va dalle piccole e medie imprese agricole e il 3% ai giovani agricoltori.
In particolare, quello che ti volevo chiedere poi è, ne approfittiamo per cercare di capire qual è la situazione agricola in Europa.
Ecco, sì, appunto, nei paesi dell'Unione Europea, diciamo che sono sfruttati per la produzione agricola e alimentare circa 150 milioni di ettari di territorio. Di questi 13 milioni, cioè meno del 10%, sono gestiti secondo dei criteri biologici, quindi ancora troppo poco. Il settore dà lavoro a più di 9 milioni di persone, di cui circa il 70% sono uomini, il 30% donne, e i giovani imprenditori però agricoli sotto i 40 anni sono soltanto l'11%. Poi ci sono altri 4 milioni di lavoratori circa che sono impiegati nella produzione alimentare, un settore che è veramente molto trainante per noi. Il settore è cruciale perché oltre a fornire cibo e lavoro a tante persone, nel 2020 l'agricoltura e la produzione alimentare hanno aggiunto ai bilanci nostri europei circa 180 miliardi, quindi hanno contribuito per l'1,3% al PIL dell'Unione Europea. L'Italia, con quasi un milione di lavoratori, è il terzo paese dell'Unione Europea per occupati nell'agricoltura, quindi diciamo è un settore veramente molto importante per noi e molto trainante per la nostra economia.
Cerchiamo di capire, Tiziana Tuccillo, perché allora le associazioni del coordinamento Cambiamo Agricoltura non sembrano così in sintonia con le decisioni dell'Unione Europea?
Allora, perché il Green New Deal, cioè questo patto diciamo generazionale che è stato stretto dai paesi dell'Unione Europea per rilanciare l'economia ed effettuare quindi la transizione verso la sostenibilità e combattere quindi il cambiamento climatico, diciamo che non sta dando proprio i frutti che dovrebbe. Nelle intenzioni il Green New Deal dovrebbe fare dell'Europa il primo continente ad impatto zero sull'ambiente. Uno degli obiettivi, ad esempio, è ridurre entro il 2030 le emissioni di gas serra del 55% rispetto ai livelli del 1990 e di azzerare le emissioni nette entro il 2050. Per quanto riguarda l'agricoltura, il Green New Deal promette, tra le altre cose, anche di ridurre l'impronta ambientale e climatica del sistema alimentare dell'Unione Europea, quindi veramente dei grandi progetti che speriamo avvengano.
A questo punto noi abbiamo Giuliano Giulianini in redazione, che ha intervistato Federica Luoni, che è referente dell'area conservazione della LIPU e del coordinamento Cambiamo Agricoltura. Ascoltiamo questa intervista.
Quali sono le principali critiche all'accordo sulla PAC? Insomma, nel comunicato si parla di destinazione di fondi, contributi, incentivi, ma cos'è che nel concreto appunto è criticabile in questo accordo?
Quello che manca è ancora una vera e propria ambizione ambientale, quindi manca ad esempio un budget sufficiente dedicato a tutte le azioni per l'ambiente e per il clima. Nel grande primo pilastro, cioè quello per gli aiuti diretti agli agricoltori, viene dedicato un 25%, mentre secondo tutte le associazioni doveva essere dedicato a tutto questo grande tema almeno il 50% dei fondi. Inoltre anche gli impegni obbligatori a cui devono essere sottoposti gli agricoltori, che si chiama condizionalità, presentano delle percentuali molto basse, ad esempio degli spazi che devono essere obbligatoriamente dedicati alla natura. Tutti gli scienziati dicono che occorre il 10% di spazio dedicato alla natura, lo dicono anche le strategie europee. La nuova PAC obbliga solo il 4% e solo i semi nativi, quindi ad esempio tutte le colture permanenti, frutteti o ad esempio anche nell'agricoltura, questo obbligo non c'è.
Come si configurano gli spazi dedicati alla natura nell'agricoltura? Quali sono? Come appaiono?
Gli spazi dedicati alla natura sono quelli che noi chiamiamo gli elementi del paesaggio tradizionale, siepi, filari, ma anche piccole zone umide oppure fasce fiorite, prati, ma anche nel paesaggio mediterraneo i classici muretti a secco. Quegli elementi che noi siamo abituati a immaginare nel paesaggio tradizionale e che invece nelle grandi estensioni dell'agricoltura intensiva scompaiono per far posto alle monoculture.
Quali sono le caratteristiche dell'agricoltura industriale che danneggiano l'ambiente e come lo danneggiano?
L'agricoltura intensiva, l'agricoltura industriale danneggia in molti modi il nostro ambiente, ad iniziare dallo sfruttamento dei suoli che impoverisce e fa perdere la sostanza organica e la biodiversità all'interno del suolo. Sicuramente con una meccanizzazione spinta, ma anche con un uso di pesticidi e fertilizzanti di sintesi. E poi con le vaste estensioni ha fatto letteralmente scomparire siepi, filari, piccole zone umide che sono chiaramente l'habitat per la biodiversità, ma sono anche assieme al suolo la fonte in cui il carbonio viene immagazzinato e quindi anche in questo caso invece di essere una fonte di assorbimento del carbonio l'agricoltura è una fonte emissiva. Se noi immaginiamo anche l'allevamento di tipo intensivo, di per sé l'allevamento è una fonte emissiva e inoltre una grande parte del nostro territorio è dedicato alla produzione di cibo per gli animali, non quindi cibo direttamente per noi. Poi aggiungiamo che oltre ai danni diretti nel nostro paese, l'importazione ad esempio di mangimi per bovini e suini influisce anche negativamente ad esempio sulle foreste pluviali dovute proprio alla deforestazione per produrre mangimi per l'alimentazione animale.
Ma trasformare tutta l'agricoltura o grandi percentuali dell'agricoltura italiana e europea in biologico sarebbe veramente fattibile? L'agricoltura industriale in fondo ci ha garantito sviluppo, benessere, anche salute e poi comunque non garantisce più volumi di produzione, più vendita, più esportazione, più lavoro e anche più disponibilità di cibo?
Dobbiamo spaccare il mito che abbiamo sempre bisogno di aumentare la produzione. Da una parte perché noi produciamo in eccesso a livello mondiale ma anche a livello nazionale rispetto al numero di persone, ma sprechiamo molto del cibo e delle produzioni che noi produciamo, quindi sicuramente uno dei fattori è arrivare a sprecare meno cibo. Dall'altra ci dobbiamo immaginare che anche le innovazioni e la ricerca in biologico sta portando a un aumento delle produzioni rispettando però sicuramente la salute dell'ambiente e anche dell'uomo. L'altro fattore determinante è il cambiamento delle nostre diete, quindi tornare a diete meno ricche in produzioni animali e più ricche in produzioni vegetali, senza per questo pensare al solo vegetarianesimo, ma proprio a una ridistribuzione alimentare, anche quella che viene chiamata la famosa dieta mediterranea, è assolutamente importante. È possibile, studi scientifici lo dimostrano, che anche convertendo la nostra agricoltura con un modello che vada incontro al modello biologico, all'ecologia, è possibile sanare tutta la popolazione europea.
Il fatto che, secondo voi, l'accordo tra gli europarlamentari contrasta con il Green New Deal che è stato voluto dalla Commissione europea, sembrerebbe voler dire che l'organo più rappresentativo dei cittadini dell'Unione, appunto l'Europarlamento, sarebbe in conflitto con quello più governativo, cioè la Commissione. Ma com'è possibile che la Commissione sia più ecologista del Parlamento?
Sì, è vero, sembrerebbe che l'Unione Europea vada a due velocità, quella dei principi molto avanti e poi quella legislativa che invece è ancora parecchio ancorata allo status quo. Questo perché da una parte la Commissione è vero che è eletta dal Parlamento, ma in qualche modo risponde meno agli interessi anche di parte, quindi ha una visione sicuramente più a lungo termine. Il Parlamento europeo, benché in alcune altre situazioni ci sia espressa a favore del Green New Deal, le raccomandazioni del Parlamento alle strategie in realtà spingono la Commissione a fare qualcosa di più. Quando però poi si scende al concreto, le singole leggi, ecco ancora che alcuni parlamentari rispondono agli interessi di alcune parti economiche che sono sicuramente più forti delle parti di benessere di collettività dei cittadini.
E questa era Federica Luoni del coordinamento Cambiamo Agricoltura in rappresentanza della LIPU, l'intervista del collega Giuliano Giulianini in redazione Everyday Italia. Tuccillo, tra l'altro la LIPU domenica prossima organizzerà un incontro su un tema molto interessante, perché noi a Roma ultimamente sui giornali troviamo molte notizie che ci fanno vedere insomma animali apparentemente selvatici, i cinghiali che arrivano al centro della città, eccetera. Ma una cosa che francamente anche a me stupisce, che sul litorale romano abbiamo il lupo.
Sì, è vero, il lupo che dobbiamo vedere come una figura amica, ovviamente, e quindi questa è una buona occasione perché la LIPU organizza questo incontro dal titolo Il lupo nel litorale romano, conoscerlo per convincerci e per conviverci, e sarà ospitato dall'azienda agricola pubblica di Castel di Guido e sarà aperto a tutti ovviamente gratuitamente, quindi chi vorrà potrà incontrare gli esperti della fauna selvatica e fargli delle domande, insomma, e capire qualcosa di più su questi amici selvatici ma assolutamente meravigliosi.
Quindi anche il lupo nel litorale romano, per chi ci segue da Roma e dalle zone limitrofe, può essere una notizia. Grazie a Tiziana Tuccillo, grazie a Giuliano Giulianini, noi ci sentiamo prima delle vacanze di Natale giovedì prossimo e grazie, buon pomeriggio.
Grazie a voi.
Grazie a Tiziana Tuccillo. Noi terminiamo qua, amici ascoltatori. Tra poco l'informazione su questa rete. Io sono Luca Collodi, vi saluto con Giuseppe Mauriello e Stefano Sparro. Restate in sintonia del canale italiano di Radio Vaticana.